La vigilia, oggi è la vigilia di Shavuot e durante Shavuot si usa leggere la Megillah di Rut. Ci sono diverse usanze rispetto alla modalità, il modo in cui si legge la Megillah di Rut. Ci sono anche addirittura comunità, soprattutto ashkenazite, dove la lettura della Megillah di Rut è effettuata da una pergamena. E addirittura alcune delle comunità ashkenazite recitano una berachà prima di leggere la Megillah di Rut, come la Megillah di Ester. Altri la leggono ognuno per sé, da un libro, non in pubblico. Ci sono molte usanze, come dicevo, e non entriamo adesso nelle specifiche delle motivazioni e i vari usi stessi, però è chiaro che la Megillah di Rut è associata con Shavuot. Che cos'è la Megillah di Rut e perché è associata con Shavuot? Allora, prima di tutto abbiamo nel nostro Tanakh abbiamo cinque Megillot. E in qualche modo ognuna delle cinque Megillot è associata con un momento del calendario ebraico. La Megillah che tutti conoscono è la Megillah di Esther, che ovviamente è associata con Purim, e si legge a Purim come i Chachamim hanno istituito, e questo è un uso universale, una mitzvah, Midrabbanan. Poi abbiamo per esempio la Megillah di Eicha, le lamentele di Yirmiyahu, che sono chiaramente lette a Tisha B'Av, che riguardano la distruzione, il Khurban, e poi ci sono altre tre Megillot. A parte quella di Rut di cui stiamo parlando, c'è la Megillah di Shir HaShirim, Cantico dei Cantici, che tradizionalmente si legge quando a Pesach, perché Pesach è il momento appunto di questa unione tra Am Israele e Hakadosh Baruch Hu, e la metafora dell'uomo e della donna che fanno la corte, eccetera, nella Megillah di Shir HaShirim. E poi c'è la Megillah di Qohelet. Qohelet Ecclesiaste, che è uno dei libri appunto sempre di Shlomo HaMelech, come Shir HaShirim, che mette in prospettiva un po' la vita, le finalità. È un libro che è molto, come dire, porta le cose alle basi, porta, se una persona è, diciamo, sta un po'. Sta un po' a volte essere molto ideologici serve un attimino una cosa che è più terra terra, no? A volte bisogna. Allora, nel periodo, questo è associato col periodo di Sukkot, la Megillah di Qohelet, perché Sukkot è un momento che può esserci anche frivolezza, è un momento che c'è bel tempo, c'è tanta simcha, possono essere ragazzi, ragazze insieme, uomini, donne, situazioni che forse sarebbe meglio evitare. Allora, la Megillah di Qohelet abbassa un po' il calore delle situazioni di questo tipo o anche altro, e quindi è associato a Sukkot. La Megillah di Rut è associata a Shavuot. Prima di tutto, che cos'è la Megillah di Rut? La Megillah di Rut è un racconto, come la Megillah di Ester è un racconto, a differenza di Shir HaShirim e Qohelet e Eicha, che non è un racconto, è una lamentazione riguardo ad una cosa che è accaduta, ma non è un racconto. Rut è proprio, possiamo dire tra virgolette, come se fosse un romanzo, è un racconto, è una storia che riguarda non tutto il popolo ebraico come la storia della Megillah di Esther, ed è molto meno drammatica della storia della Megillah di Esther, ma è comunque una storia estremamente interessante, molto ben strutturata, tra virgolette, che riguarda una sola famiglia. Ma da questa storia di questa sola famiglia, di questa unica famiglia, possiamo imparare tante cose su un determinato periodo della storia del popolo ebraico in Eretz Israel. In questa storia che cosa succede? In un certo momento c'è una fame, una carestia in Eretz Israel, e una famiglia, marito, moglie e due figli, si trasferiscono inizialmente, temporaneamente a Moab, dove Moab, pur non essendo molto distante, è comunque un altro clima. Queste sono cose che possiamo ancora constatare oggi. Quindi, lì non c'era la carestia, e finiscono per insediarsi, anche perché i due figli prendono in moglie due donne locali, moabite.
Anche Ruth era una convertita.
Ruth era moabita.
Ruth era una moabita. E cosa succede? Muoiono prima il marito, relativamente giovane, poi i due figli, sicuramente giovani, e rimane quindi Ruth, una suocera, con due nuore. A questo punto Ruth dice alle nuore: voi siete libere, andate, tornate alle vostre case, andate a trovare nuovi mariti, eccetera, eccetera. Ma in qualche modo si è creato un legame molto stretto, e quindi le due nuore dicono: no, noi vogliamo seguire e rimanere con te. Dopo un po' di tempo una nuora si fa convincere che non ha senso andare avanti così, quindi torna da dove è venuta, ma Ruth, che è la seconda nuora, rimane attaccata alla suocera Naomi. Ok? Cosa succede nella storia? Tornano Ruth e Naomi, Naomi con Ruth in Eretz Israel, non hanno più nulla, erano una famiglia aristocratica, molto benestante, ora sono rimasti senza niente, e Ruth va nei campi a raccogliere le rimanenze che rimangono dopo la mietitura. Lì il destino, la Ashgaha, vuole che lei incontra un parente del suocero morto, e come era l'uso, ancora prima che è stata data la Torah, e questa è una cosa constatata, documentata anche archeologicamente, eccetera, nei popoli della zona, ripeto, non c'entra direttamente con la Torah, l'uso era che se muore un uomo senza figli, la famiglia ha la responsabilità che un parente deve sposare la moglie, che è rimasta vedova ovviamente, e i figli, o almeno il primo figlio, sarà considerato come se fosse il figlio del fratello morto, dell'uomo morto. Cioè, in altre parole, è una garanzia della tribù o del gruppo famiglia, quello che è, perché un nome non sia dimenticato, perché un uomo non vada via senza lasciare nessun segno. Ok? Che entra in un discorso più generale dell'immortalità, di come una persona è per natura, vuole lasciare un segno sul mondo, eccetera. Quindi in qualche modo questo è il contesto. Quando lei incontra questo signore, che era una figura molto importante, Boaz, alla fine, stiamo facendo molto breve, alla fine lei e lui diventano marito e moglie, e da questa unione nasce un figlio che sarà poi il nonno di David Amele. L'ultima parola del libro di Ruth è David, cioè ci dice tutta la stirpe da Boaz e Ruth fino a David. C'è un piccolo dramma, nel senso che c'era un altro parente che era imparentato, una parentela più vicina, che a lui dovrebbe spettare fare questo atto di levirato, si chiama in italiano matrimonio di levirato, e questa persona ha rinunciato. Questa rinuncia è stata formalizzata in una forma di kinyan, quindi una forma di, tra virgolette, trasferimento di proprietà, che avveniva in un determinato modo, se abbiamo tempo lo vediamo. E questo è un po' il libro di Ruth. Allora, perché è così importante questa storia? Perché è stata scritta? Perché la leggiamo a Shavuot? Allora, intanto, ci sono molti motivi nelle fonti per cui si legge la storia di Ruth, la Megillah di Ruth, durante Shavuot. Se voi vedete, per una usanza, 30, 40, 12, 13, quello che sia il numero di motivi, uno si potrebbe dire, forse non si sa il vero motivo. E allora tante persone hanno cercato di suggerire diversi motivi, perché se c'è un motivo ed è chiaro ed è palese, perché abbiamo bisogno di 20 motivi, no? E allora forse sentivo una lezione di un maestro che diceva, forse c'è un motivo base che può essere molto chiaro e tutti gli altri motivi sono in più. Intanto nello Shulchan Aruch dell'Admor HaZaken c'è scritto che perché si legge il libro di Ruth, la Megillah di Ruth a Shavuot, perché visto che a Shavuot noi festeggiamo il dono della Torah, Dal libro di Ruth noi impariamo che la Torah è acquisita con sofferenza, con difficoltà. Non è facile acquisire la Torah, che è effettivamente la storia di Ruth. Ruth passa dei momenti e delle situazioni dove lei addirittura sceglie di passarli per acquisire la Torah, per diventare ebrea, e questo in qualche modo funge da lezione per noi, che nel momento in cui andiamo verso l'acquisizione, diciamo così, abbiamo ricevuto la Torah di Shavuot, dobbiamo capire che ci dobbiamo veramente impegnare fortemente per ricevere la Torah. Questo è un motivo che si lega all'idea che Shavuot è il momento del dono della Torah, ma Shavuot non è solo il momento del dono della Torah. Nella Torah stessa non c'è scritto che a Shavuot si festeggia il dono della Torah. La Torah non ci dice che noi sappiamo che la data è quella, e nella liturgia diciamo Zman Matan Toratenu, il momento del dono della nostra Torah, ma nella Torah stessa non c'è traccia di nessun legame tra Shavuot e il dono della Torah. Shavuot nella Torah è una festa relativa a una Zeret di Pesach e l'Omer. Che cosa è l'Omer? È una festa di natura agricola.
Viene chiamata pure Yom HaBikurim.
Esatto, anche la primizia, quindi che è la stessa cosa. Quindi da Pesach a Shavuot è il periodo della mietitura in Eretz Israel, andando dall'orzo al grano, è un periodo di 50 giorni. Tra parentesi, ho visto, devo ancora confermare, ma credo che sia confermato, che quando si dice Hamsin, che cos'è Hamsin?
Il vento caldo del deserto.
Ok, allora perché si chiama... bravissimo, perché si chiama Hamsin? Che cosa vuol dire Hamsin?
50.
In questo periodo c'è sempre un gran calore in questa zona del mondo, il Medio Oriente. Hamsin, Hamishim, 50. Perché 50? Perché un vento si chiama 50? Non sono 50 gradi, non usavano gradi Celsius. In arabo, è lingua araba. Sì. È arabo. E da dove viene? Perché sono 50 giorni di
quel tipo di vento.
Quel tipo di caldo e di vento. E questi 50 giorni sono i giorni del conteggio dell'Omer, sono i giorni del periodo agricolo, uno dei periodi agricoli più importanti dell'anno in quella parte del mondo. E la storia di Ruth avviene in questo periodo. Il libro di Ruth apre dicendo che questo era il periodo in cui è avvenuto. Non l'apertura del libro, la storia, tutto il dramma dove tornano Naomi, la suocera, e Ruth, la nuora, in Eretz Israel, era il periodo della mietitura. Carestia quando sono partiti. Quando sono tornati già non c'era carestia ed era proprio quel periodo, ed è lì che lei incontra Boaz, nel campo, letteralmente nella raccolta. Ok? Quindi, così come tutte le altre Megillot si leggono in un momento che è legato in qualche modo al contenuto della Megillah, il libro di Ruth molto semplicemente, al di là di tutti i motivi più profondi, più diciamo astratti, è semplicemente, tra tutte le Megillot, qual è quello che si lega al periodo dell'anno in cui stiamo festeggiando Shavuot? La Megillah di Ruth parla di quel periodo dell'anno, cioè molto 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 semplice. Quindi questo è perché leggiamo la Megillah di Ruth. Forse le due motivazioni che abbiamo visto, come ripeto ce ne sono molto altre, ma forse le due motivazioni sono legate ai due motivi perché festeggiamo Shavuot. Uno è legato al dono della Torah e uno è legato al periodo agricolo, le primizie e così via. Quindi possiamo dire questo è molto semplice. Ripeto, ci sono molti altri motivi. Molti dicono che David HaMelech, il suo anniversario della sua ricorrenza, della sua morte, è a Shavuot. E Davide è il nipote di Ruth, però, capito? Cioè, ci sono tanti motivi che sono un po' più a livello di allusione. Questi sono motivi molto pratici e molto semplici che appunto abbiamo visto. Ora, un'altra cosa che volevo aggiungere, ecco, perché è stato scritto il libro di Ruth? Non è una storia che tocca tutto a Israele. Questo è un punto molto importante. Questo libro di Ruth, come dicevo all'inizio, è una storia di un'unica famiglia. Ed è una storia che ha un certo dramma, ma non il livello di dramma che possiamo vivere quando leggiamo la Megillah di Esther, per esempio. Non si avvicina neanche. Che cosa c'è di così particolare in questa storia che è stato scelto di scriverla e di inserirla nel Tanakh, nelle cinque Megillot? Il Midrash dice questo: Amar Rabbi Zeira, disse Rabbi Zeira, Megillah zo, questo epistolo, questa Megillah, Enba lo tumma ve lo tara, non ha insegnamenti di purezza, di impurità, ve lo isur, ve lo eter, né possiamo imparare ciò che è permesso, ciò che è vietato. E perché è stata scritta? Lama nichteva, le lamdecha kama sachar tov gomle chasadim, per insegnarti quanta ricompensa aspetta a chi si comporta con chesed, in maniera buona, con bontà. Perché? Tutta questa storia di Ruth, e purtroppo non abbiamo il tempo, ma io vi invito a leggere, proprio solo leggere senza commenti, la storia di Ruth, prima, poi con commenti. È tutto un insieme, un continuo di una catena di persone che fanno del bene le une alle altre, senza aspettare una ricompensa. Ed è in un modo bellissimo, incredibilmente bello. Anche chi sembra essere, tra virgolette, il cattivo, non c'è il cattivo in questa storia, ecco perché non è così drammatica, perché non c'è il, come dice, in ogni storia ci deve essere il buono e il cattivo, no? Non c'è il cattivo, anche chi magari viene visto meno buono non ha fatto niente di male, non ha fatto niente di cattivo. Per esempio la nuora che non segue Nomi, che si chiama Orpah, parentesi, quasi tutte le persone nella Megillah dei Ruth, il loro nome rispecchia la loro esperienza di vita, quello che hanno fatto, le cose più importanti della loro vita. Il nome Orpah, i Chachamim dicono, rispecchia il Oref. Oref vuol dire?
La nuca.
La nuca. Dare le spalle a qualcuno in ebraico si dice le Afnot Oref. Quello che ha fatto Orpah. Orpah è andata dall'altra parte. Ma ha fatto qualcosa di cattivo?
No.
Ha fatto la cosa giusta che avrebbe dovuto fare. Non aveva un marito, non aveva una famiglia. Cosa deve fare? Deve andare presso la propria tribù, il proprio clan, e crearsi una vita nuova. Ha fatto la cosa che la suocera, Nomi, l'ha implorata. Vai, tutte e due l'ha implorata, andate, createvi la vostra vita. Non ha fatto niente di cattivo. Quindi, nel senso, non c'è qui un cattivo, ma c'è molta bontà, c'è molta modestia e c'è molto, molto da imparare da tutte le figure che interagiscono nel libro di Ruth. Un'altra cosa molto importante che ho sentito in altre lezioni ieri, interessantissima, non ci avevo pensato, che nel libro di Ruth, che si rispecchia dal libro di Ruth. In che periodo avviene questa storia? Questa storia avviene come i primi versetti del libro di Ruth sono un'introduzione e una contestualizzazione, quindi quando vedrete i primi versetti capirete l'inquadratura, no? Vayhi bimei shefot ha-shofetim. Era nell'epoca in cui c'erano gli giudici. Chi sono questi giudici? Non si tratta del termine giudici inteso nel senso che usiamo oggi. Si tratta di guide che erano responsabili per tutto il popolo. No.
No.
Quando si dice giudici, noi abbiamo il libro di Devarim, che conclude i cinque libri della Torah, poi abbiamo Yoshua, perché dopo Mosè c'era una figura importantissima che rappresentava tutto il popolo, che era Yoshua, e poi c'è il libro di Shofetim, il libro dei giudici. I giudici sono un insieme di persone che, non un gruppo, quindi una catena di persone che nelle generazioni tra Yoshua e i grandi profeti, di cui possiamo dire il primo era Shemuel, che lui stesso viene considerato l'ultimo dei giudici, poi arrivano i grandi profeti, eccetera. È un periodo in cui non c'è un re, non c'è una monarchia in Eretz Israel, non c'è un governo centralizzato. Eretz Israel è un'alleanza tra diverse tribù, le tribù ebraiche, ma non è una cosa centralizzata. Quindi diverse tribù o gruppi di tribù possono avere possono difendersi da soli, a volte lottano tra di loro addirittura. Cioè è tutta una situazione dove, se noi leggiamo i libri dei profeti, potrebbe sembrare che in questo periodo pre-monarchia in Eretz Israel c'era l'anarchia. Potrebbe sembrare che sia un periodo proprio anarchico. Se leggiamo poi i profeti quando riprendono e ammoniscono e riprendono il popolo per seguire l'idolatria, per seguire i loro vicini e imitare i loro comportamenti per quanto riguarda l'idolatria, per quanto riguarda la moralità o l'immoralità, per quanto riguarda la mancata collaborazione a livello civile tra le persone, eccetera, può sembrare che sia un'anarchia totale quando leggiamo alcuni versetti, alcuni capitoli di alcuni profeti. E noi rimaniamo a bocca aperta a volte, cioè, ma non ci riconosciamo in questo. Tutto ciò che abbiamo sempre pensato di Am Israel, ci rimane così difficile associare quelle visioni, quelle raffigurazioni, come vengono rappresentate a volte nei profeti, che rimaniamo a bocca aperta. Ma com'è possibile? Quando leggiamo il libro di Ruth, ci fa vedere un'altra faccia della medaglia. E ci fa forse capire che quando il profeta in un determinato contesto parla e parla in questo senso, non voglio dire sta esagerando, ma sta descrivendo una parte della situazione che non necessariamente significa che tutti quanti del popolo e tutte le tribù erano corrotti e c'era davvero l'anarchia totale. Un esempio di questa cosa, è molto interessante notarlo, è nel libro di Josua si legge di una situazione molto drammatica, di grandi problemi, punizioni da parte di Akadosh Baruch Hu, eccetera, Josua cerca di capire il motivo. Akadosh Baruch Hu dice: c'è tra di voi qualcuno che ha fatto una cosa che non doveva fare. E tutta una serie di... cioè, casca il mondo. Alla fine si rivela che questo peccato è stato fatto da una persona. Una persona che si era appropriata di, in una battaglia, in una guerra che è stata conquistata, una località per la conquista di Eretz Israel da parte di Josua e le sue... i suoi eserciti, e non dovevano prendere niente come bottino. Una persona ha preso qualcosa, Achan, e da lì si è scatenata tutta una cosa. Però se tu leggi, la sembra che tutto il popolo sia corrotto, però in realtà era una persona sola che ha fatto questo. L'ira di Akadosh Baruch Hu si è riversata in quella situazione contro più, però bisogna capire come contestualizzare. Il libro di Ruth ci aiuta a contestualizzare, perché nel libro di Ruth noi vediamo una società che ha delle regole, che funziona secondo determinate impostazioni, dove le persone sono gentili gli uni con gli altri, dove si fanno favori, dove ci si vuole bene, dove si prende in considerazione la situazione dell'altro, dove... dove nel libro di Ruth impariamo delle regole legali dal libro di Ruth, per come si sono comportati nel trasferimento di proprietà. C'era un altro punto che volevo aggiungere riguardo cosa possiamo imparare dal libro di Ruth. Il modo in cui si salutavano, invocando il nome di Hashem. Hashem Imachem. Da dove viene la frase Hashem Imachem? Dal libro di Ruth. Allora, il libro di Ruth descrive: il Signore sia con voi. Questo è un saluto. È un saluto invocando il nome di Dio, il nome tetragramma. Significa un incredibile kavod verso Akadosh Baruch Hu. Perché la cultura, non solo all'epoca, anche in tempi più vicini ai nostri, la cultura era che la persona, per una cosa importante, per un giuramento per esempio, anche per un saluto, invoca quello che è più importante per lui. Usando nel saluto il nome di Hashem vuol dire: questa è la cosa per me più importante. Hashem Imachem. Io dico Hashem, però si usava il tetragramma stesso.
Non si usa più adesso.
No, adesso non abbiamo divieto di dire il tetragramma, chiaramente non sappiamo neanche come si pronuncia, eccetera. Però al di là di questo, il senso che la presenza di Akadosh Baruch Hu è sentita tra le persone e questa gentilezza che avviene tra le persone è molto molto forte nel libro di Ruth, e questo è forse, questo tutto messo insieme più altre cose, sono il motivo per cui, come diceva Rabbi Zera nel Midrash, sono il motivo per cui si legge il libro di Ruth. Ora, per concludere, non possiamo fare a meno di citare una parola e la relativa traduzione, che forse è diverso da quello che si pensa. Allora, nel libro di Ruth si descrive la appunto questo questa rinuncia da parte di Tov, se non sbaglio si chiamava Tov, l'altro parente di Nomi, che rinuncia e dà quindi il diritto a Boaz, che è questa figura importante. Vedo la citazione. Allora, in pratica c'era in questo trasferimento di proprietà o di diritto, trasferimento di un diritto, avere un diritto è come avere una proprietà, no? Quindi trasferire il diritto è come il trasferimento di una proprietà. Allora, in questo c'era il togliere o mettere una scarpa, perché usa il termine na'al. Volevo cercare il versetto stesso, eccolo qua. Allora, nel capitolo quarto di Ruth, quando parla Boaz con l'altro parente, lui, l'altro parente, dice: io non posso fare questa cosa. E quindi qual era l'uso, dice l'Ifnim be Israel, dice l'uso antico, parliamo di un libro già antico, l'uso antico era che per uno scambio o il redimere, quindi trasferire da uno all'altro, uno toglie la scarpa e la dà all'altro. Questo è il modo in cui si ratifica un contratto in Israel. Zot Teuda be Israel.
Non c'era quel modo da sputare solo la scarpa?
Questo no, no, è un altro discorso, un altro discorso. Non c'entra. Ora, Ibn Ezra dice, il commentatore Ibn Ezra dice, perché proprio la scarpa? Cioè ci deve essere una cosa tangibile che viene trasmessa da uno all'altro per rappresentare la cosa non tangibile, quindi in questo caso il diritto, o anche se fosse un terreno, non posso prendere il terreno e darlo a te, prendo un'altra cosa tangibile che rappresenta la cosa, come dire,
materiale.
Non materiale, che, no? Intangibile. Ibn Ezra dice, perché la scarpa? Perché è facile togliere una scarpa, dare, eccetera. Allora, se noi guardiamo in altri commentatori, troviamo che questo Naal, che normalmente viene tradotto con scarpa, non è tradotto con scarpa, è tradotto in un altro modo. Vuol dire che la parola Naal può significare un'altra cosa. E che cosa può voler dire? Vi cito uno dei commentatori che non è spesso citato, che è Immanuel Haromi, Emanuele
Romano.
Ora, Manuel Romano era un saggista, un poeta del 1200 che ha scritto tanto.
Contemporaneo del Dante.
Sì. Però non è sempre ben visto dal punto di vista ebraico. Perché non è ben visto?
Studiato.
È scritto nello Shulchan Aruch che durante lo Shabbat non bisogna leggere cose che non c'entrano con la Torah. Con le... Per esempio i libri di Emanuele Romano non si leggono di Shabbat. Così dice lo Shulchan Aruch. Però di Emanuele Romano ci sono anche dei commenti a diversi libri del Tanakh, tra cui Ruth. Tra l'altro il commento di Ruth è stato scoperto da manoscritto solo recentemente ed è stato già digitalizzato, abbiamo la possibilità di leggerlo qui. Però il Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azulai, grande maestro sefardita che di Gerusalemme, che ha vissuto molti anni a Livorno, autore di decine e decine di opere, scrive che è vero che non è giusto leggere i libri di Manuel Romano in generale, ma i libri che lui scrive commenti sulla Torah, questi sì. Cioè, i libri che lui si inventa le cose, scrive romanzi e poesie, ok, possiamo dire va bene, non va bene. Però quelli che sono commenti sono legittimi. Così dice Rav Chida. Allora, col permesso di Rav Chida, cito un commento di Emanuele Romano sulla Megillah di Ruth, ma non è l'unico che dice questa cosa, addirittura cita altri nel suo commento e dice Yesh Omerim, c'è chi dice che quando qui è scritto Naal, che normalmente Naal significa una scarpa, Rezzonò l'omar, l'intenzione è, quindi la traduzione non è scarpa, ma mitpechot ayadaim anikreim batei yadaim, è un guanto.
Un guanto?
Tutti a bocca aperta.
No, facciamo la sfida col guanto.
È un guanto, dove troviamo l'importanza di un guanto? Allora, intanto un guanto è molto ancora più semplice sfilarlo rispetto ad un sandalo o una scarpa.
Oh,
allora esatto, in altre parole c'era una funzione formale, non dico una cerimonia perché è una cosa civile, non è una cosa religiosa, però una cerimonia civile, che il trasferimento di un diritto, di una proprietà avveniva trasferendo appunto un guanto. Un guanto che cosa rappresenta? Allora in realtà lo troviamo in Rashi sulla Torah. In Rashi, nel Shemot, dove parla dell'investitura di Aaron e i suoi figli che devono diventare Kohanim, un mashachta otam, li dovrai, dice HaKadosh Baruch Hu Moshe, li dovrai ungere, c'è l'olio dell'unzione, shemen amishcha, un milleta et yadam. Letteralmente le parole milleta et yadam vuol dire riempirai le loro mani. Rashi spiega che non è in un senso letterale, ma milui yadaim, riempimento delle mani, è un modo di dire, è un modo di dire investitura iniziale, cioè nominare, tu prendi un incarico, nominare qualcuno ad un incarico, c'è l'aspetto tecnico, tu sei nominato a questo incarico. Ora, dove lo diventi ufficialmente quello che quell'incarico rappresenta? Quando inizi a farlo, effettivamente, quella prima volta che la fai, la volta inaugurale, è il riempimento delle mani. Ora, Rashid dice, ma perché viene chiamato riempimento delle mani? E Rashid dice, da un punto di vista suo, della realtà, nel Medioevo, in Francia, che lui viveva, e dice sì, noi vediamo, quando viene investito un nobile ad un incarico particolare, eccetera, c'è un bet yad shel or shekorin guant, una cosa di pelle che si mette sulla mano, che si chiama guant.
Una cosa pratica.
In francese, cosa vuol dire guant? Ovviamente guanto, no? Per noi in italiano è facile capire a volte il francese di Rashi.
È diventata in realtà la stretta di mano.
Può darsi.
Più il guanto.
E dice che...
Se ce l'ho più in scarpa, vediamo chi viene.
E dice che il Ramban scrive, il Ramban Nachmanide, commentando questo commento di Rashi, dice abbiamo una prova per questa cosa nel libro di Ruth, dove c'era questo trasferimento con il Naal, che viene tradotto, secondo alcuni, con un guanto, ok? E il Ramban cita altre prove testuali, dove troviamo anche nel Targum, come tradotto in aramaico, che il termine Naal può voler dire un guanto. Nel Shemot, dove Moshe vede il roveto ardente, e si avvicina, che cosa gli dice HaKadosh Baruch Hu? Shal ne'alecha me'al raglecha, togli i tuoi na'al, na'alaim, plurale, dai i tuoi piedi. Se na'al vuol dire solo scarpe, perché devi dire dai tuoi piedi? Vuol dire che na'al, possiamo dedurre che na'al ha anche un altro significato, un doppio significato, che na'al non necessariamente deve essere per i piedi. È una prova molto interessante. Ok? Quindi si può trattare di un guanto. E anche ora, dicono i diversi commentatori, anche Ramban dice, anche ora i ministri e i nobili e le autorità sono soliti fare degli acquisti, quindi dei trasferimenti di proprietà, di diritto che sia, con il loro guanto. Usa proprio il termine guanto. Ok? Quindi... Abbiamo seguito la nostra tradizione anche di vedere delle traduzioni diverse dal solito. Possiamo concludere questa piccola lezione su Ruth, che veramente non siamo entrati nella profondità della storia, per dire che appunto legare le due cose. Rabbi Zeira ci ha detto che il libro di Ruth è stato scritto per indicare una storia dove tutto chesed, dove tutti fanno del bene incondizionato l'uno con l'altro, e abbiamo al tempo stesso il dono della Torah. Possiamo forse dire che l'acquisizione della Torah è anche tramite chesed, cioè chi merita di acquisire la Torah, ovviamente ci si deve impegnare come dicevamo prima, ma può darsi che la predisposizione per acquisire più facilmente la Torah è anche legato al chesed. La Torah è un chesed che HaKadosh Baruch Hu fa con noi, sulla scia di quello che dicevamo nel Talmud, nella Gemara di Rosh Hashanah ieri, è un chesed che Hashem fa con noi. Allora forse se noi siamo predisposti o ci predisponiamo per il chesed, siamo più predisposti ad accettare il chesed che ci fa Kadosh Baruch Hu, che è la Torah. Chag Sameach.